Buonasera a tutti, bentrovati, bentrovate. Allora, stasera una puntata speciale, ma speciale per un motivo diverso rispetto a quello che avevo immaginato. Ci sono talmente tante notizie che si potrebbe veramente riempire un palinsesto oggi. Ce n'è una in particolare che riguarda l'Italia, ma su quella poi facciamo intervenire una persona che vedrete dopo. Intanto, dopo aver fatto i saluti e dopo aver ricordato ciò che bisogna fare, cioè mettere like, condividere e iscriversi all'associazione, oggi abbiamo anche presentato una parte del consiglio scientifico. Stiamo facendo uno sforzo enorme tutti quanti noi del direttivo, dello staff, per rendere l'offerta di Liberi Oltre, ma anche la community di Liberi Oltre, sempre più bella da vivere. Iscrivetevi. Poi settimana prossima, anche in occasione di Natale, ci saranno gli auguri e vedrete che cosa stiamo preparando per questa campagna associativa 2025. Bando alle ciance, recupero subito la sigla, mi preparo e poi una raffica di notizie che metà basta. Allora, cominciamo da questa che ho trascurato colpevolmente, ma tornerò a parlarne sicuramente. Avete letto sicuramente la vicenda legata all'emendamento che è stato presentato per, come dire, dare un po' di soldi a questi poveracci che governano, ai ministri che non hanno uno scranno a Montecitorio oppure a Palazzo Madama. La soluzione, molto interessante, molto intelligente, molto furba, è stata quella di trasformare l'aumento di stipendio in rimborsi spese. È uscita, direi che gli argini li ha rotti il ministro Crosetto, uno di quelli che appunto non sono parlamentari. Crosetto ha detto, visto le grandi polemiche che ci sono in atto, giuste o non giuste, poco importa, ma noi non vogliamo polemiche, noi del governo, rinunciamo all'aumento di stipendio. Ebbene, rinuncio all'aumento di stipendio, ma viene trasformato lo stipendio in rimborsi spese. Io non sono uno di quelli che non crede che il lavoro non debba essere pagato, anzi io credo che il lavoro di chi ha responsabilità di conduzione del paese debba essere molto ben pagato, forse certi stipendi sono esagerati, ma non mi scandalizza se guadagnano complessivamente fra retribuzione, fra rimborsi spese, fra varie prebende, eccetera, eccetera, 15.000 euro al mese, non mi scandalizza affatto questa cosa. Mi fa divertire e un po' mi amareggia la furbata, perché il rimborso spese, che sarà parificato allo stipendio, vedrete, il rimborso spese ha un regime di tassazione diverso rispetto agli emolumenti. E anche qui, molto spesso, ci si accapiglia nel dibattito pubblico italiano sulle questioni di scarsa rilevanza, dimenticando o trascurando le cose che invece possono diventare più rilevanti, perché i rimborsi spese sono tassati in modo assolutamente diverso, sono quasi esentasse. Tant'è vero che una parte delle retribuzioni anche dei parlamentari diventa esentasse e la tassazione media, a proposito di aliquote medie applicate, no? Dello stipendio del parlamentare vale circa il 13%, perché una grande, grande parte degli incassi dei parlamentari è fatti di rimborsi. Quindi, qual è l'escamotage che è stato trovato? Facciamo rimborsi invece di stipendi. Prima notizia trascurata durante la settimana, ma che comunque ha delle sue ripercussioni, non fondamentali, ma qualche ripercussione sulle casse dello Stato pure ce l'ha. Ma questo sempre per dire, i signori che ci governano sono fatti così. Seconda notizia, la legge di bilancio. Avevo fatto i complimenti a Giorgio Meloni e a Giancarlo Giorgetti perché una volta tanto, sicuramente da quando negli ultimi 6 anni, cioè da quando con Liberi Oltre commentiamo le vicende economiche dei governi italiani, una volta tanto avevano fatto i compiti in tempo, addirittura anticipando la presentazione del progetto di legge di bilancio. Ebbene, nonostante questo anticipo, sostanziale peraltro, di circa un mese rispetto non alle norme ma alla prassi, la pessima prassi italiana, anche quest'anno la legge di bilancio arriverà per la sua ultima lettura e il suo voto definitivo in ritardo. Tanto è vero che una parte dei nostri parlamentari lautamente pagati per fare quel lavoro non avranno possibilità di metterci mano. La legge di bilancio probabilmente arriverà il 28 di dicembre. Tra l'altro l'avevo anche paventata questa possibilità, mi ricordo, perché dissi, vedremo se questa volta saranno più bravi, saranno più veloci. E invece no, fra emendamenti, controemendamenti, emendamenti ritirati, emendamenti presentati dalle stesse compagini di governo, litigi fra compagini, fra partiti che fanno parte del governo, sono noti i litigi fra Forza Italia e Lega soprattutto, ebbene, anche quest'anno la legge di bilancio arriva in ritardo, verrà votata naturalmente, ma verrà votata, mi pare di ricordare, quest'anno è al Senato che verrà votata a scatola chiusa. Quindi, tante ottime intenzioni, promesse di non fare più gli errori che dagli scranni dell'opposizione venivano invece pesantemente indicati, ebbene anche Giorgia Meloni c'è cascata, ci ha provato, non c'è riuscita. Ancora, sempre su Fratelli d'Italia, oggi è uscito un dato, il dato è stato pubblicato da INPS e Istat, che è molto interessante perché sembra invertire una tendenza di lungo periodo sull'andamento del fatturato dell'industria. Prontamente, poiché bisogna fare propaganda, Fratelli d'Italia ha ben pensato, il social media manager di Fratelli d'Italia ha pensato ovviamente di cogliere la palla al balzo, ha fatto un cartello in cui si vede un sontuoso più 0,5% nei dati del fatturato dell'industria nel mese di ottobre. Ovviamente le cose non stanno così, si tratta di banalissimo cherry picking, però cherry picking viene riconosciuto soltanto da chi conosce queste dinamiche. I dati non sono questi. Quali sono i dati? E ve li faccio anche vedere. Ah, intanto una precisazione. Una cosa è valutare il fatturato di industrie e servizi, un'altra cosa è valutare i volumi. E un'altra cosa, poi un'altra differenza importante, è prendere il dato congiunturale oppure prendere il dato tendenziale. Quello che più è importante, e adesso vedrete perché, è il dato tendenziale. Qui ho messo in questo grafico il fatturato industrie e servizi, fatturato e non volumi, poi per i volumi faremo una puntata speciale, con indice 2021 pari a 100, e questo è l'andamento. I dati naturalmente sono mensili, sono tendenziali mensili, quindi vedete che il cartello che oggi ha sbandierato Fratelli d'Italia ha molto poco di reale, perché il dato di ottobre è un dato, quello che hanno sbandierato, è un dato su settembre, e poco conta. L'andamento lo si può tracciare attraverso la linea oppure attraverso le medie mobili, la media o le medie mobili, ok? Quindi le cose non vanno affatto bene per l'economia italiana, così come abbiamo detto tante volte. Il dato più pesante è questa tendenza di lunghissimo periodo del fatturato di industria a calare. Ma anche su questo poi faremo delle puntate speciali. Vi volevo debancare brevemente questo tentativo, anche questo un pochino goffo, come tutti i tentativi orchestrati male, questo tentativo di vendere sogni invece che solide realtà. Allora, poi, adesso, e vado veramente velocemente, oggi è uscita la notizia, lo scoop del Financial Times, secondo la quale lo staff di Trump vorrebbe chiedere all'Unione Europea, ai paesi dell'Unione Europea, i paesi che partecipano alla NATO, l'aumento della loro partecipazione alle spese NATO pari al 5%, vi ricordate la storia del 2%? Ecco, adesso diventa 5%, è chiaro che non sarà mai 5%, però è un'arma di ricatto che Trump e il suo staff stanno utilizzando. Portare al 5% del PIL, che per quanto riguarda noi è una cifra gigantesca, tanto in termini assoluti che in termini relativi, viene usata come arma di ricatto. La mia domanda, fatta con assoluto rispetto a quelli che facevano il tifo per Trump, è: e adesso come la mettiamo? Ai pacifisti che non si sono mai espressi, che anzi hanno strizzato l'occhio a Donald Trump, adesso come ci mettiamo? No? Perché gli altri, Biden viene accusato di essere un guerrafondaio, di voler portare l'Unione Europea e l'Italia, poverina, ad aumentare le spese militari a detrimento delle spese per la scuola, per la sanità, eccetera, eccetera. Come la mettiamo adesso? E ancora, sempre l'amministrazione Trump, quella che tra pochissimo si insedierà alla Casa Bianca, ci fa sapere che, e anche questo l'avevamo detto qui su Daily Spot, per riequilibrare una bilancia commerciale che vede gli Stati Uniti messi molto male rispetto all'Unione Europea, soprattutto in alcuni paesi dell'Unione Europea, fra cui noi e i tedeschi, che siamo paesi fondamentalmente esportatori, ci vorrà imporre l'aumento dell'acquisto di GNL dagli Stati Uniti, pena dei dazi, letteralmente, che non si sono mai visti. Dove sono i tifosi di Trump, di destra e di sinistra, che speravano che Trump vincesse, che avrebbe portato benessere all'Italia in modo particolare? Dove sono? Vi ricordate, abbiamo fatto una puntata sui dazi. Ecco che i dazi cominciano ad essere utilizzati non soltanto come politica fiscale concreta, ma anche come minaccia. O comprate quello che vi dico io, oppure ve ne pentirete. Questo è là, è il messaggio portato avanti da Trump. Adesso un piccolo spaccato su una vicenda orrenda, che però è soltanto l'ennesima vicenda che ci conferma che siamo un paese perduto. Un paese in cui la stampa fa schifo, tranne, come ho scritto stamattina, lodevoli eccezioni. Adesso vi do tre notizie in una dietro l'altra. Allora, c'è stata l'intervista alle Parisien da parte di Zelensky. Zelensky ha detto le cose di senso, di buon senso, ma non è stata una resa. I giornali italiani, invece di leggere, magari con il traduttore di Google, se non conoscono il francese, io ammetto di non conoscere il francese, ho utilizzato il traduttore di Google, i giornali hanno subito sparato in prima pagina la notizia che Zelensky si vuole arrendere, ha perso. Non solo, hanno rilanciato una mai cancellata fake news che riguarda i trattati di pace che si tennero ad Astana, quelli del marzo del 2022, di cui pure tanto abbiamo parlato qui su Liberi Oltre. Ecco, dicono, avete visto, se Zelensky non fosse stato costretto da noi europei cattivi, noi americani europei, perché c'è anche Biden in mezzo, a combattere e a sacrificare centinaia di migliaia di vite per il nostro gusto di fare la guerra a Putin, poverino Putin, ebbene, ci si poteva arrivare nel 2022, ci si arriva adesso con tanti morti e tanto tempo di ritardo. Se questi signori avessero letto, si fossero presi il tempo di leggere l'intervista, o viceversa, se fossero semplicemente dei professionisti accettabili, queste cose non le avrebbero scritte. Non ci metto soltanto il solito fatto quotidiano che ha sparato la notizia nel modo più visibile possibile. Ci metto anche altri giornalisti, quasi ho vergogna di usare la parola giornalisti, come Luca Telese, per esempio, che dà del citrullo a chiunque osi contraddirlo, ed è uno che, come tanti altri, purtroppo, consapevolmente o più probabilmente inconsapevolmente, fa propaganda per Putin. La realtà italiana è che abbiamo un giornalismo talmente tanto malato, talmente tanto tifoso, talmente tanto partigiano, che non si prende neanche la briga, il disturbo di verificare una notizia o un'intervista. Perché? Perché non gli interessa. Non gli interessa verificare la notizia. Tra l'altro il danno resta, perché molte di quelle persone che amano sentire e leggere quelle notizie, amano leggere questi giornali, okay, non si ricorderanno che il giorno dopo magari qualcuno di quegli stessi giornali ha corretto la notizia. Si ricorderanno del titolo del Fatto Quotidiano sparato in prima pagina o dei post, dei tweet del signor Luca Telese. Fra questi c'è anche un tale Felice da Fiume, che ho scoperto essere un consigliere a Pineto del Movimento 5 Stelle, che è venuto appunto sotto mio posto a rilanciare questa cosa. Gli ho chiesto: vieni a venire, vieni qui da me, ti apro le porte di Liberi Oltre, così ne parliamo. Indovinate la fine che ha fatto, che cosa ha deciso di fare Felice da Fiume, da Pineto? Scappato. Scappato. Sempre sulla base di queste considerazioni, nessuno ha parlato del tesoro di Bashar al-Assad. È stato scoperto che Bashar al-Assad, nella sua fuga precipitosa da Damasco, si è portato dietro 250 milioni di dollari. Ora, qui l'altra considerazione che andrebbe fatta è: questo dollaro che nessuno vuole, perché bisogna dedollarizzare il mondo, guarda caso è sempre la valuta preferita dai dittatori che vogliono dedollarizzare il mondo. Ma c'è un'altra cosa ancora più importante: i 250 milioni in contanti della famiglia Assad sono evidentemente, come dire, la paghetta per le piccole spese, perché Assad ha un patrimonio personale pari al 130% della Siria. Quando parliamo di cleptocrazie, come pure la Russia, di questo parliamo. Un paese ridotto in povertà, oltre a tutti i morti, le torture, tutte le cose che stiamo scoprendo, dove però il dittatore addirittura riesce ad avere un patrimonio personale superiore di gran lunga del prodotto interno lordo di quel paese. Anche qui, quei giornalisti queste cose non le scrivono, non le dicono, non le commentano, non le criticano. Non criticano neanche il fatto che la Siria sia diventata negli anni un narco-stato, il principale produttore di Captagon, ma di questo parleremo qualche altra volta, magari invitando qualche ospite che se ne occupa. Ultima notizia che vi voglio dare è l'assoluzione di Renzi, Maria Elena Boschi e altri, in un'inchiesta che anche quella è durata anni e anche qui ha visto come assoluti protagonisti certi giornali. Renzi è stato assolto, Marina Boschi è stata assolta, gli altri sono stati assolti. La vicenda è quella che riguarda la Fondazione Open e presunti finanziamenti illeciti. Quello stesso giornale che ho nominato prima e che purtroppo devo nominare spesso, qui su Liberi Oltre, non ha dato la notizia dell'assoluzione, o meglio, ha dato la notizia dell'assoluzione in questo modo: assolto, ma i fatti e le mail restano, come a dire, assolto, ma è colpevole. E adesso, per l'ultima notizia, forse la più importante, la più grande, sicuramente quella con più effetti per il dibattito pubblico italiano, faccio entrare l'amico Marco Bellandi Giuffrida, che tutti quanti voi conoscete, che ci parlerà della freschissima assoluzione. Ciao caro, della Ciao. Freschissima assoluzione di Salvini.
Pochissimo tempo, perché so che dopo c'è Gerardo Favaretto e voglio seguirlo. Di cosa era accusato Salvini? Di due cose in particolare, no, di due cose in punto: sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio, perché appunto aveva negato il place of safety alla nave Open Arms, che stava trasportando dei migranti che aveva salvato in alto mare, quindi di fatto, secondo la procura, aveva privato i migranti appunto della libertà personale. Come si collega omissione di atti d'ufficio e sequestro di persona e perché probabilmente è stato assolto? Tutto si capisce guardando questo punto della requisitoria della procura, lo leggiamo insieme. In particolare il nostro caso riguarda una restrizione della libertà in origine legittima, cioè nella specie scriminata dalle attività di salvataggio, che è stata prolungata illegittimamente da chi, Salvini, non ha adempiuto all'obbligo giuridico di liberare il soggetto ristretto. come finora rappresentato, è indubbio che sin almeno il 14 agosto di 2019 reiterate, illegittime, volontarie e coscienti condotte di Salvini di diniego del place of safety, poste in essere nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di ministro dell'interno, hanno causalmente impedito ai 447 migranti della Open Arms di lasciare la nave soccorritrice. Questo che cosa significa? Significa che se viene meno... cadendo l'elemento, i giudici cosa hanno detto in questa sentenza? I giudici hanno assolto Salvini per non aver commesso il fatto. Sì, perché il fatto non sussiste, scusate, hanno assolto Salvini perché il fatto non sussiste. Cosa significa il fatto non sussiste giuridicamente? Significa che manca l'elemento oggettivo, cioè condotta, evento o nesso causale tra condotta ed evento. In relazione a tutti e due i reati, secondo i giudici, per cui lo hanno assolto perché il fatto non sussiste, sia in relazione al sequestro di persona, sia in relazione all'omissione di atti d'ufficio. Ma la riflessione che voglio fare è la seguente. Cadendo la tesi dell'illegittimità del diniego del POS, cioè cadendo l'elemento oggettivo dell'omissione di atti d'ufficio, viene meno automaticamente anche l'elemento oggettivo della condotta di sequestro di persona. Il sequestro di persona, a questo punto la privazione della libertà personale dei migranti, essendo legittimo il diniego del POS, diventa anch'essa pertanto legittima. E allora dobbiamo domandarci perché, secondo i giudici che hanno detto, per adesso soltanto nel dispositivo le motivazioni le avremo tra 90 giorni, però facciamo questa ipotesi che sembra secondo me la più ragionevole. Perché secondo i giudici il diniego del place of safety da parte di Salvini è stato ragionevole? Qui probabilmente ha convinto la tesi che ha portato l'avvocato Giulia Bongiorno in udienza. Secondo Giulia Bongiorno, infatti, la nave Open Arms stava, avendo dei comportamenti sospetti, si dirigeva in particolare ad alta velocità verso un posto che soltanto qualche ora dopo sarebbe stato indicato come posto di allarme in cui si trovava questa zattera di migranti. Così, la tesi della Bongiorno è che questi avessero preso degli accordi con gli scafisti libici prima ancora che il barcone con sui migranti cominciasse ad avere problemi. Questi sapevano già che dovevano recarsi lì e salvarli. Questo chiaramente integrerebbe un sospetto di traffico illecito di migranti. Ecco, secondo la Bongiorno, questa cosa giustificava il diniego del POS da parte di Salvini, e effettivamente la convenzione di Montego Bay dice che il POS va rilasciato tempestivamente a meno che vi siano comprovate ragioni che la nave stia commettendo degli atti illeciti. Ora, sono abbastanza le prove che ha portato Giulia Bongiorno, cioè i movimenti sospetti della nave Open Arms, qualche colloquio captato da un sottomarino della Marina Militare Italiana tra il capitano della Open Arms e il suo equipaggio, che peraltro parlavano in una lingua abbastanza in codice, per dire che fosse questo sospetto legittimo di attività illecite. Secondo il mio giudizio non era abbastanza. Evidentemente i giudici l'hanno pensata diversamente. Però, ecco, dal punto di vista tecnico, quello che dobbiamo capire in questo momento, l'ho scritto su Twitter qualche ora fa, è che di una cosa sono certo: i giudici non hanno assolto Salvini perché l'atto di diniego del POS era politico e quindi insindacabile, altrimenti la formula assolutoria sarebbe stata il fatto non costituisce reato. Sono andati oltre, hanno detto che mancava l'elemento oggettivo dell'omissione di atti d'ufficio, dal che ipso iure, come piace dire ai giuristi, consegue l'insussistenza dell'elemento oggettivo del sequestro di persona, perché la privazione della libertà perde il requisito necessario della illiceità per essere punito, no? E appunto, questo è il mio contributo di questa sera. Sulla liceità del diniego del POS, perché la Open Arms stava probabilmente facendo qualcosa di sospetto, ha puntato tutto l'avvocato Giulia Bongiorno, che in udienza ha parlato nelle sue conclusioni praticamente solo di questo. A me aveva anche un po' stupito questa tesi difensiva, perché la trovavo abbastanza, peregrina. E invece devo dire, da questo punto di vista, mi sono sbagliato. Al momento pare, mi pare anche l'unica soluzione argomentativa che potranno adottare i giudici con questa formula assolutoria. Quindi onore al merito, complimenti al collegio difensivo guidato dall'onorevole Giulia Bongiorno. Io rimango della mia idea contraria, ma a quanto pare ho torto, i giudici sono stati convinti.
No, no, grazie Marco, molto interessante. Mr. Drakes, rispondo che no, purtroppo non ce lo togliamo dalle balle. È vero che avrebbe rotto moltissimo le scatole se ci fosse stata una sentenza diversa. In realtà la narrazione che gli atti scelti da Salvini, e ricordo, su questo magari ti faccio una domanda, Marco. Sì. Durante il governo Conte 1, dicevo, la narrazione sarà quella del Salvini che difende i confini, ha già ribadito e già ripartito il cancan su Salvini che è stato assolto per aver difeso i confini dell'Italia, perché c'erano dei giudici cattivi, dei PM cattivi che volevano viceversa come dire, l'invasione. Quindi non ci libereremo della retorica un po' abbastanza pelosa di Matteo Salvini e di altri del governo.
Scusa, volevo rispondere a Gerardo. No, non ci trovavamo davanti al Tribunale dei Ministri. Hai perso qualche passaggio. Il Tribunale dei Ministri...
No, ma c'entra, infatti.
È intervenuto qualche anno fa. No,
qualche anno fa il Tribunale dei Ministri.
Al Tribunale Ordinario, esatto, di Palermo. E quindi, non so, forse hai perso qualche passaggio.
Certo. Senti Marco, per chiudere ti volevo chiedere questo, no? Quelle disposizioni adottate dall'allora ministro degli interni Salvini, se ne era parlato anche, no? Di una responsabilità, adesso non userò termini giuridici perché non li conosco e quindi mi affido a te, di una responsabilità di tipo collegiale con il vecchio governo. E invece questa
sì,
non
la responsabilità. Non, io direi una responsabilità che era politica e non giuridica, nel senso che sì, è vero che volendo Salvini Conte avrebbe potuto sostituirsi di fatto al ministro, questo glielo permetteva, lo citiamo, l'articolo 5,2 lettera C della legge 400 del 1988. Questo sicuramente non aver esercitato questa facoltà lo ha, diciamo, reso politicamente corresponsabile. Perché allora è stato imputato, accusato soltanto Salvini e non anche Conte e non anche Toninelli, che anzi sono stati testimoni d'accusa in questo caso? Perché effettivamente Conte e Toninelli, pur non avendo esercitato, anzi diciamo particolarmente Conte, pur non avendo esercitato il potere di cui abbiamo parlato prima, quantomeno si è dissociato. Ai tempi scrisse delle lettere aperte a Matteo Salvini, ci furono anche delle grosse discussioni in seno al Consiglio dei Ministri. Pare anche che Salvini abbia, diciamo, fatto evitato di partecipare a questi Consigli dei Ministri agendo proprio di testa sua. Però diciamo questa dissociazione, che tra virgolette è stata pubblica, è stata anche documentata ed è stata anche tra virgolette attiva, pur non essendo arrivata ad esercitare quel potere di sostituzione, gli ha permesso di salvarsi dalla responsabilità giuridica, non da quella politica, ma quella appunto è una cosa che riguarda più che altro noi come cittadini, più che noi come, diciamo, tra virgolette, intellettuali. Io mi chiamo fuori da questa categoria, però diciamo era per dire
è vero.
In poco tempo.
Va bene, grazie Marco per aver chiarito. Come dicevo qualcuno in chat, sempre precisissimo nei tuoi interventi. Credo che ci sarà anche un approfondimento nei prossimi giorni, giusto? Su
questa vicenda. È al lavoro.
È al lavoro. Non dico
l'ospite, però sarà un ospite che molto, molto interessante, che forse, credo tutti di voi, a un certo punto tutti di voi l'avete conosciuto, però qui parlerà.
Sì, si ricorderanno in particolare di una frase, ma quella lo lasciamo alla sorpresa, dai. Esatto. Va bene, allora vi ringrazio tutti, grazie davvero Marco, ci vediamo settimana prossima con degli spot, vi auguro buon weekend e recuperate i video che abbiamo prodotto questa settimana, ce ne sono di estremamente interessanti, e un abbraccio. Ciao, ciao a tutti, ciao.